La partita per violino solo numero 2 in re minore, abbiamo sentito la Courante eseguita da Janine Jansen da un'incisione Decca del 2007 che ci introduce gli incontri d'estate di oggi e diamo allora il benvenuto in collegamento con noi al maestro liutaio Christian Guidetti, ben ritornato a Rete 2.
Grazie mille, bello passare un po' di estate con voi.
Dunque, grazie mille di essere con noi. Qui agli Incontri d'estate ci piace scoprire la storia e il percorso artistico di molte personalità legate al mondo della musica e naturalmente l'arte della costruzione degli strumenti musicali è una parte essenziale. Siamo dunque felici di avere con noi oggi un maestro liutaio. È una professione che coniuga il suono della musica con l'artigianato d'eccellenza. Allora, innanzitutto, Christian Guidetti, cosa è arrivato prima per lei, l'interesse per la musica o l'artigianato?
L'interesse per la musica è stata la prima cosa che è entrata in me. Già da giovane si ascoltava musica, la musica faceva gran parte della vita e quindi è la prima cosa che si è sviluppata, diciamo.
E quindi quali sono state le sue il suo primo contatto con la musica?
Ma di tutti i tipi, tutti i generi, quindi dalla radio accesa dalla mattina fino alla tarda notte. Quindi tutto quello che poteva passare dagli anni 70 agli anni 80 alla radio e tutto il resto. Poi mi sono approcciato anche a qualche strumento, ho cominciato con la chitarra, classica, che poi è diventata chitarra elettrica, e da lì via via ho sperimentato diversi strumenti per diversi generi musicali, che potevano essere percussioni come sassofono, tromba, fisarmonica.
E quindi questo interesse poi per l'artigianato in che modo si è sviluppato?
Ma allora, è stata una storia abbastanza strana perché ad un certo punto mi sono approcciato al violino, non so bene per come o per cosa, ma mi sono approcciato al violino e facevo avanti e indietro con la mia moto dal lavoro a questo ragazzo che veniva dal Friuli per prendere lezioni di violino, finché un bel giorno ho avuto un incidente in moto, sono stato falciato brutalmente e il violino si è rotto. E da lì è nato qualcosa, ho detto devo metterlo a posto. Lì ho cominciato a metterci mano, ho cominciato a scoprire il mestiere del liutaio e lì ho abbandonato tutto, ho preso le mie valigie e sono partito per Cremona per costruire i violini.
Davvero una storia sorprendente, un incidente dunque che si è rivelato fatidico dunque per sviluppare questa nuova passione.
Sì, c'era sempre stata la passione appunto della musica. La passione per fare costruire cose con le mani, perché la soddisfazione che si ha quando si costruisce qualcosa di propria mano, di proprio pugno, è impagabile. È una cosa, una sensazione che adesso credo che si sta andando perdendo con l'intelligenza artificiale, se vogliamo, dove da un divano basta un click e si ha tutto quello che si vuole. Quindi questa sensazione è impagabile. Quindi quello, la passione per il legno, che è stata sempre una materia, un materiale più che nobile per me. Non so, c'era questa attrazione verso il legno. E unire queste tre cose, è nata la liuteria, diciamo, per me.
E la passione per la liuteria l'ha poi portata a Cremona, che è proprio, diciamo, il centro di gravità per quanto riguarda, se non altro, la liuteria classica e la lunga tradizione del violino. Qual è stata la sua esperienza nelle botteghe, negli anni di formazione a Cremona?
Beh, sì, appunto, Cremona è proprio il centro, nonostante molte città, molte scuole si combattano la paternità, ma Cremona è dove nasce il violino, dove nasce la storia del violino, la scuola della liuteria italiana, quello che adesso tutto il mondo invidia e cerca di copiare. Alcuni hanno anche superato bellamente, per carità, però ci si ispira tutti alla liuteria italiana, che nasce proprio da Cremona con Stradivari, Guarneri, Niccolò Amati, ancora prima la famiglia Amati. Per me sono stati anni fantastici perché qualsiasi angolo, qualsiasi vicolo, qualsiasi piccola stradina profumava di liuteria. C'era proprio non solo l'odore delle vernici che girava, ma si sentiva proprio un profumo di artigianato, un profumo di. È una cosa indescrivibile, va vissuta, per carità, va veramente vissuta. E quindi ti entra questa cosa, il senso dell'artigianato, il senso di questa cosa ancestrale, questo mestiere veramente antico, che tocca tantissime discipline. Io dico sempre, è una cosa così ricca, così piena, perché non c'è solo la musica, c'è storia, storia della musica, c'è la biologia del legno, c'è la chimica, delle vernici, c'è la chimica del legno. Ci sono talmente tante cose che non può altro che riempirti di botto questa disciplina, questo mestiere.
Assolutamente, moltissime discipline congiunte che si anche insospettabili, dice, citava la biologia del legno. Qual è un aspetto che mai si sarebbe aspettato di doversi confrontare nell'ambito della liuteria?
A livello di biologia, beh, ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Ogni giorno i legni, io sto ancora utilizzando dei legni che sono degli alberi che siamo andati a tagliare proprio noi in foresta ancora nel 95-96, quindi hanno già 30 anni, o ancora 30 anni, sono ancora giovani per alcuni e già vecchi per altri. E quindi sto riscoprendo ogni anno ogni strumento che costruisco con questo legno, che è lo stesso legno dello stesso albero, scopro cose nuove. E quindi questa è una cosa che ogni giorno, ogni strumento matura qualcosa di nuovo.
E naturalmente la creazione degli strumenti si lega tra i vari ambiti anche al rapporto poi con i musicisti che poi suoneranno gli strumenti. Dunque, innanzitutto immagino sia un rapporto di fiducia tra colui che crea lo strumento e poi colui che lo suonerà.
Ma quello è una cosa, un legame indissolubile, sì. C'è un primo approccio come di amicizia, come per un fidanzamento, di innamoramento, c'è un legame tra persone, perché già ci si capisce, già ci si conosce, perché quando si va a costruire uno strumento per una persona è importantissimo conoscerla. Ci sono delle cose che si riescono a dare oppure no, a dipendenza di quanto a fondo si riesca a conoscere questa persona, dei caratteri, degli aspetti caratteriali appunto del musicista che cerca in uno strumento e che noi come artigiani dobbiamo interpretare e riuscire a dargli questo strumento che possa aiutarli nell'utilizzarlo, appunto, e interpretare queste piccole cose caratteriali che hanno loro. E è un legame veramente fortissimo. Adesso domani appunto verrà questo violoncellista Gioele Gusberti da Cremona, che ci siamo conosciuti appunto ormai quasi 30 anni fa a Cremona, dove ha detto: "Ah, non lo so se riuscirò mai a suonare un tuo strumento, tu fai strumenti di un modello", che a quell'epoca seguivo molto Domenico Montagnana, che è un altro costruttore famosissimo, "perché non mi piace il modello". Alla fine si è innamorato di uno di questi strumenti, e questo che verrà appunto a fare la messa a punto domani è il terzo strumento mio che mi compra, perché è entusiasta dal suono che riesco a tirare fuori. Ma succede anche perché lo conosco così bene, così a fondo, che so già che tipo di legno usare, che tipo di ponticello costruire, che forma deve avere. Ci sono tante piccole cose che già vestono su Gioele perfettamente, credo come un sarto forse riesce a interpretare proprio la fisionomia, le linee del corpo di una persona e vestirlo a pennello.
Davvero delle belle immagini, prima quelle dell'innamoramento, adesso questa del sarto. È un rapporto davvero intimo tra il musicista e il liutaio. E quali sono allora alcuni strumenti e alcuni musicisti di conseguenza per cui ha realizzato lo strumento che ricorda con particolare affetto?
Beh, questi di Gioele sono i più belli che sono stato onorato di poter costruire, perché con lui c'è ancora un rapporto fantastico. Poi ci sono tanti altri strumenti che ho costruito anche in giovane età, che sono finiti nelle mani anche di Henry Schiff come violoncellista, che poi chiaramente lui ha passato ai suoi allievi. Lui cercava tanto un suono già fatto, già formato per i suoi allievi, quindi ho lavorato anche diverse volte con lui andandolo a trovare a Vienna. Anche con Gidon Kremer, al tempo fa, ha costruito degli strumenti, dei violini che poi sono passati ai suoi allievi per la Cremerata Baltica. Ci sono diversi strumenti, Silvia Colli a Piacenza, lei molto strumentista barocca, anche con lei ho lavorato molto bene, sto ancora lavorando molto bene, perché quando c'è un rapporto del genere non è un rapporto che uno arriva, compra lo strumento e finisce. Il rapporto continuerà per tutta la vita, almeno la mia. È un rapporto di continua messa a punto, di continua vedere lo strumento come cresce, perché uno strumento musicale, non solo perché è strumento musicale, ma proprio per la materia di cui è fatto, sia il legno che la vernice, è in continuo sviluppo. Più viene suonato, più sviluppa, più meglio suona, però ci sono anche altre cose da dover mettere a punto, ogni momento e in ogni luogo.
Delle tematiche molto interessanti. Noi continuiamo a approfondire tutti questi argomenti con Christian Guidetti, ma prima un altro ascolto. Ci sentiamo allora Misha Maisky al violoncello con un'interpretazione dalle sette canzoni popolari spagnole per voce pianoforte di Manuel de Falla in un'elaborazione per violoncello e pianoforte. La quarta delle canzoni popolari spagnole per voce e pianoforte di Manuel de Falla in un'elaborazione per violoncello e pianoforte con Misha Maisky e Lili Maisky, rispettivamente violoncello e pianoforte. Noi continuiamo dopo questo stacco musicale la nostra conversazione con Christian Guidetti, maestro liutaio, che ci aveva già raccontato Christian Guidetti la sua esperienza a Cremona e poi il rapporto davvero intimo che lega il liutaio e il musicista. Ma Tornando adesso per quanto riguarda lo spazio di lavoro, anche l'atelier di un liutaio, Cristian Guidetti, lei ha fondato proprio, è tornato in un certo senso a casa, a Locarno, più di una decina d'anni fa, dove ha fondato la propria bottega. Come è giunto a questa decisione?
Ma allora sì, io nasco a Locarno, quindi sono un po' rientrato a casa, un po' per ritornare ancora con i miei genitori, gli ultimi anni che ci sono, ne approfittiamo. Ma più che altro è che io ho passato 22-23 anni a Cremona, con varie pause tra Norvegia, Francia, Sud Italia e poi ancora Cremona. Però era un periodo in cui ho avuto contatto con diversi musicisti in Svizzera. E allora ho cominciato a fare liutaio viaggiatore, diciamo, quindi venivo in Ticino qualche giorno, andavo a Berna qualche giorno, facevo un paio di settimane, diciamo, di lavoro e tornavo. E alla fine è diventato sempre di più il tempo che passavo qui, quindi la concomitanza delle cose ha fatto sì che tornassi a Locarno. E quindi qua c'è stato un amico che mi fa: se hai bisogno un po' di spazio, qua ce n'è. Lui ha un atelier di pittura, di grafica, insieme a suo padre e sua zia, che fanno anche sculture, hanno un grande atelier. E allora così è nato prima il mio magazzino e poi mi sono espanso come un virus, diciamo, è diventata parte importante di questo atelier, dove riusciamo a condividere, oltre agli spazi, anche i metodi di lavorazione, perché ci sono tante lavorazioni che faccio io, che fanno anche i pittori per la preparazione delle tele, sono le stesse identiche cose, la preparazione dei pigmenti, delle colorazioni per le vernici, la preparazione delle vernici stesse. E in più lo studio delle linee, delle curve che fanno con le sculture, è la stessa cosa in un certo senso che noi liutiai mettiamo non solo nella scultura del ricciolo, ma anche nella scultura della bombatura e di tutte le forme che cercano quell'armonia per poter dare il suono migliore che si possa.
Davvero molti aspetti davvero interessanti. Ma come si struttura allora, Cristian Guidetti, una giornata tipica nell'atelier di liuteria? Diciamo, abbiamo toccato già diversi aspetti: l'interazione con i musicisti, le vernici, la parte, il lavoro con legno. Come si struttura dunque una giornata tipica?
Ma allora, io adoro la mattina presto, perché secondo me è lì che si riesce, o la mattina presto o la sera tardi, dove nella solitudine il liutaio purtroppo la sua sfortuna è che per creare bene ha bisogno di pace, silenzio e solitudine. Questo va un po' in contrapposizione con i musicisti, vedere gente, ascoltare concerti dove c'è tanta gente. Però la mattina presto si riesce a concentrarsi per quello che è la costruzione di cose, la preparazione di vernici. Io uso tanto del mio tempo per lo studio di nuove forme, di nuovi modelli, capire il legno per poter costruire strumenti. Quindi spesso e volentieri sono da solo, alla sera tanto, dove riesco a concentrarmi anche per le verniciature, anche se non si dovrebbe perché va usata molto la luce del sole, la luce del giorno, per vedere la pigmentazione reale. Però sono in quei momenti lì dove si riesce a creare, sono momenti fantastici. Dopo, chiaramente, su appuntamento abbiamo incontri con i musicisti, abbiamo incontri con giovani musicisti che vengono anche solo per un noleggio di uno strumento, quelli che cominciano, piccole riparazioni oppure grandi restauri che quelli vanno messi veramente in conto in calendario, perché tipo il restauro di un grande strumento ha bisogno veramente del suo tempo, ha veramente bisogno della sua pace e tranquillità, non può andare fatto, che ne so, alla cassa di un supermercato, per esempio, dove ci sono tante distrazioni, ma anche solo tanti curiosi che potrebbero inficiare sul risultato finale, sì.
Certo, e qui tocchiamo già anche un'altra attività importante, oltre alla costruzione di nuovi strumenti, la riparazione e la conservazione di strumenti antichi. E dunque anche il confronto con strumenti magari dalla storia quasi leggendaria. Ne avevamo tra l'altro anche parlato in alcune puntate di Voi che sapete, proprio con Cristian Guidetti come ospite. E quali sono allora stati alcuni strumenti storici che le è capitato di riparare?
Vabbè, allora, recentemente, appena finito di sistemare un Gennaro Vinaccia nel 1764. Ha avuto un incidente, quindi abbiamo dovuto aprirlo, questo strumento, per forza di cose, per poter eseguire la riparazione e il restauro. E all'interno ci sono stati tanti interventi nell'ultimo secolo e mezzo, diciamo, dove il restauro, non era così, raffinato, diciamo, e conservativo allo stesso tempo come può esserlo adesso. Quindi c'erano tanti interventi fatti alla Carlona, se vogliamo dire, con lo stucco, proprio stucco legno vivo, pezzi di stoffa, cotone, quello che si trovava, si metteva doveva funzionare lo strumento alla fine. Da un po' di anni, da un secolo in avanti, invece, si cerca, sì, deve funzionare, perché è forse l'unico mestiere, il nostro, dove abbiamo delle opere d'arte che comunque vengono utilizzate come, è ancora un attrezzo di lavoro. Quindi, oltre alla conservazione dell'oggetto d'arte, deve essere anche funzionale, quindi deve venire fatto un restauro veramente al top. Quindi quello, poi un altro strumento, un bellissimo, veramente un bellissimo Niccolò Amati, all'inizio del 600, 1634, mi sembra, sì, e anche lì veramente piccoli interventi di manutenzione, niente di grosso lì a quel punto. Però è stato bello poterlo avere in bottega anche solo per una settimana, perché è veramente fonte di ispirazione per tante cose, per strumenti che stai costruendo, per vernici. Solamente vedere uno strumento del genere, anche al buio, nella penombra della propria bottega, sembra che si illumini. È una cosa spettacolare. Ci sono delle vernici, la vernice ad olio, soprattutto quella che utilizziamo noi, che con l'andare del tempo si illumina, a differenza delle vernici ad alcol che diventano più opache, forse perché anche assorbono un po' di polvere, di patina, mentre che la vernice ad olio diventa sempre più lucente, sembra quasi che si illumini nella penombra. Sono veramente fonte di ispirazioni rarissime, perché almeno una bottega come la mia, dove non si occupa prettamente di restauro, ma di costruzione di strumenti nuovi e di riparazioni, avere uno strumento fonte di ispirazione è una cosa impagabile.
E aveva già accennato all'inizio questo aspetto che la professione dell'aiutaio è un po' sospesa nel tempo, che è proprio una professione antica. Ma in tutto ciò le nuove tecnologie hanno trovato comunque uno spazio, ad esempio, proprio per quanto riguarda lo studio di questi strumenti più antichi, magari anche sulle ricerche delle tecniche del passato, che magari attraverso le nuove tecnologie, si scopre qualcosina di nuovo.
Ma allora, più che un piccolo spazio, l'hanno preso quasi tutto, perché appunto questi restauri di cui parlavo prima, adesso come adesso, conosco diversi restauratori che utilizzano computer, macchina fotografica e una fresa CNC, quindi a controllo numerico. Ma lì io vengo come si chiama, dall'informatica come prima professione, e quindi adoro queste cose qua, quando si riesce a fare questo connubio tra nuovo e antico, è una cosa fantastica. Ma si riescono a fare dei lavori che la mano umana non è in grado assolutamente di fare. Non tanto per il fatto di riuscire a fare un restauro che poi sia anche funzionale, ma meno invasivo, perché la mano umana, per forza di cose, se vuole fare una superficie piana, un po' di legno lo deve togliere per poter mettere un pezzo nuovo e quindi eseguire il restauro, mentre che la macchina a livello di centesimo di millimetro riesce a produrre dei pezzettini di legno solo quella piccola scheggia che è andata via, quindi il legno originale non viene più toccato. E quindi ci hanno bellamente superate queste macchine qua. E quindi man mano penso che il restauro, a parte qualche aficionados, andrà verso questa soluzione qui, e probabilmente anche il ritocco di vernici adesso con le ottiche che ci sono al giorno d'oggi e gli strumenti di verniciatura, credo che anche i ritocchi di vernice su strumenti antichi verranno eseguiti così. Dopo quello che è la ricerca, tutto quello che è a livello di medicina, quindi le TAC, tutte le radiografie che si facevano una volta solo sull'essere umano, adesso si riescono ad eseguire, tarate in un certo modo, anche su strumenti musicali, quindi si riescono ad avere dei report su strumenti senza doverli aprire, senza doverli smontare, gli interventi fatti nei secoli senza dover andare a fare gli interventi invasivi per poterlo capire. Quindi vengono anche di grande aiuto per capire uno strumento e studiarne un po' la storia.
Dunque, la tecnologia che trova uno spazio davvero molto utile anche in questo ambito di liuteria, però naturalmente la mano umana, la mano umana, come ci spiegava all'inizio, resta comunque in perfetto equilibrio con l'uso della tecnologia.
Certamente, sì, questa sensibilità, io prendo sempre come esempio Stradivari, lui ha costruito degli strumenti fantastici, ancora adesso non raggiungibili, non tutti, alcuni sì, ma semplicemente con la sensibilità che aveva. Lui non avendo tutti questi strumenti che abbiamo noi adesso e quindi per forza di cose ha dovuto utilizzare la sensibilità delle mani, la sensibilità dell'orecchio. Per poter costruire questi strumenti le ha sviluppate in una maniera incredibile. Quindi queste cose man mano andranno sparendo. E questo è un grossissimo peccato, non solo per la liuteria e l'artigianato, ma penso per tutti i giovani, i nuovi giovani che arriveranno. Si stanno perdendo veramente qualcosa di importantissimo per la vita.
Speriamo allora che ci sarà anche un rinnovato, nonostante l'utilità indubbia delle nuove tecnologie, che ci sia comunque resti una coscienza per questo lato manuale sempre attiva, diciamo. Siamo in chiusura, Cristiano Guidetti. Noi ricordiamo tra l'altro che erano stati realizzati alcuni video documentaristici anche proprio che mostrano che la mostrano in azione nel suo atelier per Paganini, se non sbaglio, se, mi, se
Sì,
non
è
erro.
un bellissimo documentario, tre liutai per tre violini, quello spiega un po'
Esatto.
tante cose, sì.
E dunque dovrebbe essere reperibile, penso, anche nel player online della RSI. Se qualcuno volesse recuperare quel documentario, noi in chiusura, Cristian Guidetti, la ringraziamo per averci avvicinato alla professione della liuteria, per aver condiviso il suo percorso e tutte queste davvero interessanti spunti che ci danno ci aprono una visione su quell'eclettico mondo che è la professione del liutaio. Ricordiamo che la sua bottega è aperta quotidianamente a Locarno e che si può anche contattarla tramite il sito internet. E la ringraziamo allora per essere stato nostro ospite oggi agli incontri d'estate e le auguriamo una buona estate e un buon proseguimento.
Grazie a voi, una buona estate a tutti, arrivederci.
Thank you. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.